sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Ci ritroviamo anche questo pomeriggio per parlare di teatro sulla Radio Vaticana in diretta. Un saluto da Antonella Palermo. Faccia da cucchiaio, come raccontare la malattia, la disabilità a teatro. Lo faremo per una quindicina di minuti circa. Restate in nostra compagnia.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Eccoci qua di nuovo, ritrovati sulla Radio Vaticana in diretta con Marco Carniti, regista dello spettacolo Faccia da Cucchiaio.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, buongiorno. Chi è Spoonface?
Beh, Spoonface è, diciamo, è una bambina un po' speciale, una bambina che è affetta da un problema di autismo e che in qualche maniera ci racconta la sua storia di handicap in un modo stranamente positivo, nel senso che ci insegna come un qualsiasi tipo di handicap che uno si può trovare in se stesso, qualcosa che ti fa sentire diverso dall'altro vicino a noi, in qualche modo può essere un qualche cosa che lo rende speciale, quindi che dà un aspetto un po' particolare dell'handicap e dell'affrontare il problema dell'handicap.
Da dove nasce questa idea?
Dunque, la pièce è una pièce che scritta dall'autore di Billy Elliot, il film del bambino con la danza. L'autore si chiama Lee Hall ed è stato candidato all'Oscar per la sceneggiatura di Billy Elliot.
Sì.
Quindi un'altra volta troviamo l'infanzia come protagonista della sua poetica, e diciamo che è un pretesto quello dell'autismo e dell'handicap per fare un testo filosofico sulla vita che in qualche maniera ci parla dell'esistenza e del problema della morte e di come in qualche maniera non dobbiamo avere paura né delle nostre diversità né del fatto che le cose possano avere una fine. Di grande attualità, soprattutto in un momento in cui sempre di più ci rendiamo conto che i giovani hanno bisogno di sentirsi uniti tra di loro attraverso dei comuni denominatori, no? Quindi di ritrovare nei propri compagni delle cose che poi creano infatti quelle cose quell'effetto drammatico che è quello del branco, cioè di riconoscersi tra persone simili e di escludere e quindi di emarginare il diverso, no? Che possa essere l'handicappato, che possano essere anche altre forme di diversità, che possono anche essere anche delle forme psicologiche di diversità, no? Questo in realtà appunto è un testo che ti fa riflettere sulla vita in modo estremamente positivo, ti fa capire il valore della vita nel momento in cui tu ce l'hai, e credo che in un momento come questo, dove sempre di più viene a mancare il valore della vita umana, per cui la vita di un uomo vale sempre meno, credo che sia molto importante riflettere invece sull'importanza di quello che noi abbiamo già tra le nostre mani. Oltre a questo fa un discorso che può toccare la religione, ma può toccare qualsiasi tipo di religione, perché questa bambina ci spiega che in qualche modo lei sente dentro di sé, nonostante appunto le difficoltà di affrontare quella sua malattia, sente una luce interiore che è quella che lei vuole in qualche maniera far uscire da sé per poter far illuminare tutto ciò che gli sta intorno. Quindi mi sembra una cosa abbastanza straordinaria questo concetto filosofico e religioso, se vuoi, più filosofico, se vuoi.
Cioè, laddove c'è malattia, diciamo, può giungere un messaggio e una carica spirituale,
sì,
che può contagiare anche chi è sano.
Esattamente, è comunque una forza che lei in qualche maniera vuole che ognuno di noi trova, cioè dice in ognuno di noi c'è una scintilla e dice Dio ha creato l'uomo con queste scintille magiche che sono dentro ognuno di noi e il significato della vita sta nel trovare questa scintilla che è dentro di noi, portarla fuori, liberarla da se stesse e quindi che questa scintilla possa illuminare tutte le persone che sono intorno a noi.
L'interprete Melania Giglio, che difficoltà ha avuto lei in qualità di regista nel mettere in scena un testo del genere?
Sì, intanto è abbastanza importante la mia collaborazione con Melania Giglio, perché Melania è un'attrice con dei mezzi di interpretazione e mezzi anche tecnici vocali abbastanza straordinari, e quindi è stato possibile ricreare tutta una serie di sfumature che vanno da un'identificazione all'interno della malattia più realistica, fino ad arrivare a una trasposizione poetica dell'autismo e della malattia per poi raggiungere questo discorso filosofico che riguarda un po' tutti noi e che non riguarda solo la bambina. Le difficoltà sono state soprattutto all'inizio, quando io e con lei abbiamo voluto accostarci alla malattia vera e propria per cercare di capire come poter ricreare in teatro, anche se poi sarebbe diventato diciamo una trasposizione poetica, ma come ricreare determinate cose che riguardano la malattia dell'autismo, malattia che, come noi sappiamo da tutti gli psichiatri e psicologi, è un qualche cosa che fa ancora oggi impazzire tutti gli studiosi, perché è un frantumamento della personalità in mille pezzi, e per cui gli studiosi non sanno ancora adesso come poter affrontare questo problema, perché si presenta continuamente sotto forme differenti. Quindi c'è intorno a questa malattia e ai malati anche una certa omertà di difesa da parte dei genitori, dei bambini malati, quindi è molto difficile poterli osservare, poter vedere dal vivo dei bambini che hanno questi problemi, e quindi naturalmente è stato molto difficile accostarsi alla malattia di per sé. Grazie a Dio io ho trovato un istituto a Napoli con il quale ho potuto vedere delle cassette di bambini realmente malati, dai quali abbiamo potuto prendere e assorbire determinate cose che ci sono servite per la messa in scena.
La sua formazione è molto eclettica, sì. Dalla danza alla lirica, passando, sì, evidentemente per il teatro, anche per il cinema, sì. È stato anche responsabile artistico per il progetto, sì, Giovani al Teatro Eliseo di Roma. Ecco, sì, i giovani cosa chiedono oggi al teatro, secondo lei?
Ma io credo che i giovani chiedono emozioni. Io parlo per la mia esperienza, io vedo che anche attraverso questa faccia da cucchiaio, che sono proprio i giovani che finiscono lo spettacolo con delle lacrime di felicità, no? Io credo che il teatro, oltre ad avere la sua solita funzione di svelare determinate problematiche che si ama sempre lasciare un po' sotto la polvere, e quindi anche di tirare fuori problemi da un punto di vista politico o anche diciamo sociale, credo che una delle funzioni più importanti e che ricercano i giovani siano le emozioni e associarsi all'interno di queste emozioni, no? Cioè trovare intorno a sé un legame con le persone che ti stanno vicino per poter provare determinate emozioni.
Secondo lei la sua è una scelta coraggiosa, vale a dire il teatro che decide a un certo, sì, punto di andare a scovare testi come questi, sì. Sì. È diciamo una scelta abbastanza oppure c'è una forma di pigrizia?
No, a parte che c'è sempre una forma di fare teatro in questo momento è sempre una forma di grande coraggio, oltre che un atto d'amore nei confronti della materia e anche dell'essere umano, perché comunque il fare teatro c'è sempre un qualche cosa che tu fai per le persone. persone che ti stanno davanti e quindi per gli altri, no? È un qualche cosa che tu fai per gli altri. Diciamo, io ho sempre avuto un'attenzione nei confronti di tutto quello che è l'emarginazione, l'isolamento, ecco, l'elemento che si sente diverso all'interno della società e per cui e per questo motivo viene in qualche maniera emarginato, etichettato. E quindi, diciamo, questo è sempre stato un po' la mia cifra distintiva. E poi la problematica dell'amore nel senso alto del termine, che può anche essere quell'atto d'amore che è insito in un momento d'arte. Insomma, la produttività del nostro lavoro è sempre più minata. Il nostro lavoro è un lavoro di artigianato e rimarrà sempre un lavoro di artigianato. Io parlo del teatro perché poi io mi occupo anche di lirica, adesso ho fatto per la prima volta un'opera prima di cinema, però diciamo per il teatro è proprio un'opera di artigianato e come noi sappiamo l'artigianato viene sempre più a mancare in questo momento perché ha dei costi dei tempi che non corrispondono più alle esigenze di produzione, per non parlare poi di un'invasione abbastanza barbarica che ha avuto la televisione all'interno del nostro mondo teatrale, che ha sconvolto e confuso soprattutto il pubblico, perché il pubblico poi in realtà sa perfettamente riconoscere le cose positive dalle cose negative e le cose buone da quelle invece da scartare. Il problema è proprio un fatto di distribuzione
di spazi
e di
risorse.
Quindi io sono uno che ama molto il pubblico e amo quando il pubblico si emoziona e prova delle cose forti. Non sempre è così, diciamo, ci sono invece molte persone che amano invece semplicemente colpire e non preoccuparsi della conseguenza del proprio colpo.
La lirica oggi si può considerare di nicchia? È un luogo comune questo oppure no?
Ma in realtà la lirica, se avesse un'apertura maggiore, io parlo anche di facilità di accedere ai biglietti, facilità di aprire queste porte dei teatri lirici ai giovani, io credo che avrebbe veramente un nuovo terreno nei giovani di oggi, perché io mi rendo conto che quando vengono, io spesso invito persone che non c'entrano molto con il mio mondo, perché mi piace un po' mischiare i mondi, mi rendo conto di quanto i ragazzi sono affascinati da questo mondo, che però vedono come un qualche cosa da difficile da raggiungere. In realtà io credo che sia molto importante aprire le porte della lirica, non pensare che la lirica sia così un mondo là che sta in alto, sconosciuto, ma anche la lirica è un mondo pieno di emozioni dove hai il fascino di vedere questo virtuosismo da parte dell'artista che attraverso la sua voce effettivamente ti fa provare delle emozioni indimenticabili. Certo, la lirica è un qualche cosa che apprezzi di più più la conosci. Quando tu vai a vedere un'opera lirica e devi sempre sapere un po' quello che succede,
certo,
no? In questo si rifà un po' al vecchio teatro, all'antico teatro, anche orientale, per cui no, si andava a teatro e ancora adesso in Oriente sapevano tutto e per cui proprio perché sapevano a memoria le battute, tutto quanto, godevano in maniera particolare di quello che vedevano.
Da qui forse anche un po' un invito alla formazione, vi vorrei dire proprio delle giovani generazioni, il teatro nelle scuole, insomma da qui poi si potrebbe aprire un discorso molto ampio.
Molto ampio, per cui io credo che sia l'educazione alla musica che all'educazione al teatro sia una cosa estremamente importante per i giovani di adesso, perché invita e aiuta all'educazione di una tolleranza, di un sentirsi sotto un elemento comune e un qualche cosa che non ti divide dall'altro, no? Perché come dice la mia bambina, poi alla fine la mia bambina autistica, la Spoonface, Il problema sta nel mondo di oggi è che è tutto diviso, mentre invece la felicità vera sta nell'unità. Nell'unità che è dentro di noi, ma che è anche nelle cose stesse.
Io la ringrazio molto davvero di questa chiacchierata. Consiglio agli ascoltatori di andare al Teatro Colosseo Ridotto fino al 17 dicembre.
Alle 10 di sera è lo spettacolo.
Alle 22, ecco, faccia da cucchiaio.
Faccia da cucchiaio, sì, perché lei dice che la sua faccia è tonda, come quando ti guardi la faccia, ti specchi la faccia all'interno di un cucchiaio. Mi sembra un po' deformata.
Un po' deformata.
Un po' deformata, sì.
E chi non lo è poi alla fine?
Sì, ognuno ha qualche... Per fortuna, io credo nella positività dell'imperfezione.
Mm-hmm.
La perfezione è un qualche cosa nella quale noi tendiamo tutti, ma
che non appartiene certo all'umanità.
Ma l'imperfezione è un qualche cosa che fa parte dell'uomo e è un qualche cosa di cui non bisogna avere paura, perché le cose imperfette in qualche maniera hanno di per sé qualcosa di speciale, come la ciliegia che trovi che ha una forma diversa, no? Ti incuriosisce. Ecco, bisognerebbe imparare a guardare un po' alle cose della natura in questo senso. Che qualcosa...
Perché poi sono le più buone, no? La mela un po' bacata,
buone,
alla
no?
fine.
Esattamente, perché tutto quello che ormai è tutto uguale, tutto industrializzato, tutto perfetto.
Non ha sapore.
Non ha più sapore.
Invece... Con questa metafora ci lasciamo, allora. Marco
tante.
Carniti, la ringrazio ancora, un buon Natale a questo
punto. Arrivederci e buon Natale a tutti.
A presto, molti auguri. Continuiamo a parlare di teatro in questo nostro pomeriggio sulla Radio Vaticana in diretta ancora per qualche minuto, segnalandovi al Teatro La Cometa fino al 7 gennaio la conclusione del ciclo Gori di Alessandro Benvenuti e Ugo Chiti. Con lo spettacolo Addio Gori si chiude la trilogia dedicata alla famiglia operaia di cui per ben 20 anni abbiamo conosciuto i crucci, pensieri, le gioie, i drammi piccoli e grandi, proprio attraverso l'eccezionale eclettismo di un attore come Alessandro Benvenuti. E noi a questo proposito vogliamo riproporvi un pezzo di un'intervista che proprio Alessandro Benvenuti ci concesse qualche tempo fa, in cui tra le altre cose si faceva riferimento ad una frase a cui pare lui tenga in maniera particolare, che ha tratto da Thomas Anon. Dice così: noi siamo il nuovo che avanza e quando ci toccherà indietreggiare lo faremo con un'eleganza tale che farà epoca. Ebbene, gli abbiamo chiesto che significato ha per lui questa frase. Ascoltate Alessandro Benvenuti sulla Radio Vaticana in diretta.
Beh, come dire, ricordati fratello che devi morire. L'ho scelta perché
la precarietà della vita.
Ma insomma, voglio dire, non si è veramente precari in tutto. A me questa è una frase che piace molto, perché immagino che sia così che una persona alla fine si realizza, cioè conservando fino alla fine una sorta di eleganza, dire vabbè, la nostra parabola è finita, va bene, si muore con stile, come si è cercato tutta la vita di vivere con stile.
Da che cosa credi oggi di doverti difendere, diciamo così?
Ma dalla banalità sempre, dall'assalto della banalità sempre, dal fatto che c'è una forte crisi di valori e quindi che c'è un'abitudine purtroppo ormai che si sta consolidata e che si sta consolidando di una forma di vivere cialtronesca, approssimativa, insomma sono cose che ti fanno molta tristezza. I miei genitori mi hanno inculcato dei valori che io ritengo siano assolutamente giusti e quindi in qualche modo, come la solidarietà, il fatto di essere onesti, il fatto di non dire balle, il fatto di mantenere la parola data, insomma insomma, si hanno dei diritti ma si hanno anche dei doveri, voglio dire, quindi mi sembra che oggi tutti vogliano molti diritti e nessuno voglia, diciamo così, subire quello che è diventato il peso di un dovere. Invece il dovere è anche un piacere, insomma, se uno sa fare i conti e dice se esiste il più deve esistere anche il meno, se no che conti sono?
Lo stato della comicità oggi.
Ma ci sono, diciamo, degli estremi ai quali si arriva perché la richiesta è ossessiva di comicità, per cui si deve far ridere quasi per forza oltre che per mestiere. Questo certo non favorisce l'ingresso della filosofia nella comicità. Io credo che se non c'è dietro una filosofia, la comicità, insomma, è una cosa mordi e fuggi, mangia e digerisci. Oggi c'è un bisogno assoluto di consumo di comicità, e quando la richiesta è tanta, la qualità non può che abbassarsi. Questo non vuol dire che non ci siano dei grandi talenti, per l'amor del cielo, però di fatto la quantità, come sempre succede in qualsiasi cosa commerciale e industriale, abbassa la qualità. Questo è poco ma sicuro, insomma.
La comicità è maschile o femminile, secondo te?
Ma nel tempo è stata più maschile per una serie di restrizioni di costume, di modi di vivere, eccetera, eccetera, che hanno in qualche modo vessato le donne, ma la comicità non ha sesso, insomma. La comicità è una... È un'osservazione, diciamo così, delle cose della realtà. È un aspetto, è una sfaccettatura, è un'interpretazione di tante cose che accadono nella realtà, ed è anche una cosa che accade naturalmente in natura. La comicità involontaria, insomma, la persona che scivola sulla buccia di banana e casca per terra, un'altra la vede e si mette a ridere. La comicità è anche un modo per leggere la realtà e farla sembrare, diciamo così, un po' meno brutta a volte di quello che non è.
Cos'è, dal punto di vista professionale, più importante per te?
Arrivare a parlare al cuore delle persone con molta semplicità, però sorprendendole, e quindi creare una forma di scrittura sia teatrale che cinematografica che in qualche modo sia vera, che si senta, che dia delle emozioni, che la gente riconosca per vera, ma al tempo stesso che sia un qualche cosa di sorprendente. Nella forma io cerco un linguaggio che in qualche modo renda spettacolare tutte le cose che io faccio, e quindi questa continua ricerca della semplicità unita alla sorpresa, insomma, e che è una cosa difficilissima, perché bisogna veramente conoscere il mondo, la vita, i mezzi tecnici, la testa delle persone, insomma, e io sì, posso dire di conoscere qualcosa, ma non è che conosco tanto, tutto no, ma neanche tanto, conosco qualcosa.
Passiamo alla musica. Tu hai affinato nel tempo una potente sensibilità nei confronti del mondo dei suoni. Come usi la musica nelle tue produzioni? Che rapporto hai con questo mondo?
La musica, il rumore, il suono, il ritmo fanno parte del mio bagaglio tecnico. Io nasco come musicista, non sono un grande musicista, lo dico subito, ma certamente sono una persona che ha una grande musicalità, che riesce a riportare questa musicalità anche nella pagina scritta e nel modo di recitare. La musica è una sorta di armonia per me, è una sorta di armonia celestiale, che è il bioritmo, il mio bioritmo. Per cui la musica in realtà corrisponde nell'essere umano, per me, al respiro. Ecco, quindi per me fare musica è necessario quanto respirare.
Allora io ti congedo se tu ci saluti in toscano.
Accidenti. O come si fa? Un salutino a tutti, mi raccomando, statemi in carne.
Grazie Alessandro, benvenuti.
Buon lavoro a tutti.
Non mi resta che segnalarvi il nostro sito internet, dove ritroverete il meglio in onda su questo canale, 105live.radiovaticana.org. Da Antonella Palermo un buon proseguimento di ascolto in compagnia dei nostri programmi.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.